State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. È con grande piacere che oggi ci trasferiamo in quello che viene considerato il più bel teatro al mondo, ed è il Teatro San Carlo di Napoli. Per farlo abbiamo niente meno che la direttrice del San Carlo di Napoli, la dottoressa Emanuela Spedaliere, alla quale diamo un calorosissimo benvenuto. Benvenuta al nostro programma, dottoressa Spedaliere.
E grazie a voi per questo collegamento, sono davvero felice di parlare con i nostri amici così lontani.
Parliamo del Teatro San Carlo, quindi io l'ho presentato come il più bello al mondo, sto esagerando?
No, non sta esagerando, e questo non lo diciamo noi, non lo dice lei, non lo dico io, ma i grandi viaggiatori del Settecento, che quando arrivavano a Napoli ne riportavano nei loro scritti, nelle loro lettere, questa magnificenza di luci, di bellezza. Stendhal diceva: sembra di essere alla corte di un imperatore cinese, tanto era lo splendore. È il teatro più antico del mondo, è del 1737, e solo 50 anni dopo verrà la Scala, la Fenice, gli altri teatri. Naturalmente parliamo di teatri con la platea a forma di ferro di cavallo. In Italia ci sono tanti altri piccoli teatri che risalgono anche al 600.
Sì, ma quelli a ferro di cavallo ovviamente che erano anche quelli che avevano una capienza enorme, infatti quando venne costruito il San Carlo poteva ospitare oltre 3.000 spettatori. Ci racconti un poco la storia di questo teatro, quindi come nasce e come mai si chiama San Carlo?
Perché porta il nome di Carlo III di Borbone, che a Napoli ha costruito i palazzi più belli, le regge più belle, pensiamo a Palazzo Reale. Pensate che questo teatro è l'unico che insiste all'interno di un palazzo reale, non ce ne sono altri esempi in Italia. Lui era un sovrano illuminatissimo e ha costruito non solo il Teatro San Carlo all'interno del Palazzo Reale, ma anche un altro piccolo teatro, altrettanto bello, che è il teatro di corte, dove si faceva musica da camera. Diciamo che loro effettivamente non si facevano mancare nulla, teatri piccoli, grandi, la Reggia di Caserta, la Reggia di Capodimonte, dove c'è tutta la collezione Farnese, tra l'altro. Quindi ancora oggi noi viviamo di questi splendori grazie ad un sovrano illuminatissimo e che è stato il primo, tra l'altro, a organizzare i primi scavi di Pompei e di Ercolano, e infatti alcuni fregi in teatro sono dei calchi riportati dagli scavi appunto di Pompei.
Dicevamo che il teatro è bellissimo e infatti è considerato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO, quindi esatto. È uno dei monumenti più importanti della cultura italiana.
Assolutamente, il teatro è patrimonio UNESCO ed è un teatro visitatissimo. Pensi che nonostante la pandemia, nel mese di agosto di quest'anno abbiamo avuto oltre 12.000 visitatori che in piccoli gruppi, silenziosamente, con mascherine e distanziamenti, non ha rinunciato a vedere il Teatro San Carlo.
Chissà quante storie ci possono raccontare, lei immagino che ne abbia qualcuna, qualche aneddoto, ce ne vuole ricordare qualcuno?
Ma le posso raccontare di Rossini, che è stato uno dei tanti direttori artistici del Teatro San Carlo e al quale sono state commissionate le opere più importanti. Bene, Rossini era il direttore artistico nel periodo dal 1815 al 1822 e all'epoca c'era un sovrintendente, diciamo, che era Domenico Barbaia, altro uomo molto astuto che prende in gestione il teatro ed assieme a Rossini fanno diventare il teatro uno dei teatri di eccellenza in Europa in termini di qualità artistica. Sono loro a scoprire le voci più belle e le voci più belle saranno loro poi a darle agli altri teatri in Europa. Quindi chi aveva successo sul palcoscenico del San Carlo poteva ambire a una carriera artistica importante. In quel periodo c'era la Colbran, che era una cantante bravissima, bellissima, si dice fosse l'amante di Barbaia, e quando arriva Rossini, al quale piacevano le donne, il mangiar bene e giocare a carte, la Colbran si innamora di Rossini e lui è costretto ad andare via, quindi vanno via a Parigi, poi la sposerà, ma gli interessi erano così forti allora, un po' come gli attuali agenti, diciamo, del teatro, che Barbaia e Rossini, anche dopo, diciamo, queste tempeste amorose, riprendono la loro amicizia, proprio perché erano, come dire, una coppia importante per il mondo dell'opera nell'Ottocento. E quindi erano loro a determinare, diciamo, il mercato, tra virgolette, dei grandi cantanti.
Certo, poco fortunato è stato però il rapporto tra Enrico Caruso e il San Carlo di Napoli, come mai?
Ma questa va assolutamente sfatata questo buare a Caruso al San Carlo. Non è andata così, in questo momento, come sapete, ricorre il centenario e nelle varie celebrazioni i tanti esperti e i tanti musicologi hanno recuperato tutta quella che era la documentazione dell'epoca, e non è affatto vero che il San Carlo ha trattato male Caruso, quindi assolutamente non è vero. Lui amava comunque il San Carlo, amava la sua Napoli, tant'è che lui è tornato a Napoli, muore a Napoli, amatissimo allora come oggi. Infatti c'è un anno di grandi manifestazioni che si tengono in tutta Italia con un comitato promosso dal Ministero della Cultura a celebrare una delle voci più importanti degli ultimi secoli.
Certo, chiudiamo con il teatro perché vorrei parlare della stagione lirica, che è straordinaria, e chiudiamo con un'altra curiosità: gli specchi dei palchi. Ecco, come mai i palchi hanno gli specchi al Teatro San Carlo di Napoli?
Gli specchi avevano una duplice funzione. Avevano la funzione di... sono messi in modo da vedere in qualsiasi posizione, in qualsiasi palco, esattamente chi era seduto nel palco reale. E questo perché solo quando partiva l'applauso dei reali o di loro delegati, gli altri potevano accodarsi all'applauso. Ma non solo, c'era anche la funzione di far riflettere la luce delle candele e quindi dare maggiore illuminazione. Ma le dico una cosa molto carina, che le famiglie naturalmente che possedevano i palchi, perché come ha ricordato bene lei, all'epoca la capienza era riportata per circa 3.000 persone, in effetti la platea non aveva le poltrone, era un genere popolare come oggi per noi il rock, quindi nella platea il popolo era in piedi e nei palchi c'era l'aristocrazia che quasi guardava anche lo spettacolo di questa platea di popolani, e i palchi appartenevano alle famiglie più importanti e maggiori erano le candele che erano fuori al palco, maggiore era il prestigio della famiglia, tant'è che ancora oggi c'è un detto che si dice si omme tanta candele, che viene proprio da San Carlo, significa se un uomo di tante candele e se è importante. Quindi lo specchio aveva una funzione duplice e importante per entrambi i casi.
Dubito che bisognerà attendere il palco reale per il primo applauso con i cast che avete invitato a cantare e a esibirsi nella stagione lirica. Quindi iniziamo a parlare delle opere. Se non le dispiace, salterei la Bohème per andare direttamente all'Otello, perché il cast dell'Otello è straordinario.
Eh beh, abbiamo un Otello veramente particolare, intanto perché il direttore d'orchestra è Michele Mariotti, con la regia di Mario Mastone. Le scene sono di Margherita Palli, i costumi del Vade Francesco e i grandi interpreti, Kaufman e Iusif, che si contendono il ruolo di Otello in alcune date. E poi c'è la Maria Agresta, che è Desdemona.
Certo.
Devo anche dire che noi abbiamo dei cast strepitosi tutta la stagione, perché abbiamo un manager nuovo che è molto molto interessante, un grande conoscitore di voci, che è un giovane greco che si chiama Ilias Tepetodonis. E lui è veramente anche uno scopritore di voci, tant'è che tra qualche mese, anzi meno di un mese, parte la nostra Accademia di Belcanto. È un'accademia che ha selezionato voci da tutto il mondo e da una richiesta di circa 400 curriculum arrivati sono stati selezionati, pensate, solo 12 giovanissimi cantanti che frequenteranno l'accademia con una borsa di studio.
Dipende tutto questo dal fatto che la direzione artistica è stata affidata a Stefan Lissner?
Ovviamente, ovviamente, noi abbiamo alla guida del teatro un grande sovrintendente che è Stéphane Lissner, è stato 10 anni alla Scala e poi all'Opera di Parigi e adesso ha fatto una scelta di venire nel teatro, diciamo, più antico del mondo dove ha avuto inizio poi l'opera.
Un'altra opera che ci interessa particolarmente, perché abbiamo lì la migliore cantante australiana del momento, Jessica Pratt, è la Sonnambula. Anche qui avete fatto cose veramente grandi.
Eh beh sì, anche qui abbiamo la Sonnambula che è prevista in gennaio, naturalmente Jessica Pratt, ma abbiamo un Rodolfo che è Vinogradov e anche la Teresa e Manuela Kuster. Quindi un grande, grande cast. Siamo molto molto contenti di questa Sonnambula e il direttore in questo caso sarà Lorenzo Passerini.
Sì, che debutta al San Carlo con quest'opera.
Sì, esatto, debutta a San Carlo, esattamente, bravo.
Glielo ricorderemo quando
E
verrà a
poi subito
Sydney.
dopo però non posso, no, volevo solo dire che subito dopo però abbiamo una ida importante con l'Anne Tremco e con l'Anna Pirozzi.
Tutto, sia prima che dopo, deve passare attraverso le sue mani, le mani della direttrice generale del Teatro San Carlo. Lei ha numerosissime responsabilità, quella del budget, gestione del team, formulazione della politica di marketing e tutte le decisioni strategiche devono passare dalla sua scrivania. Un ruolo molto importante. Ecco, ci spieghi com'è arrivata? Lei non è una musicista, com'è arrivata ad interessarsi della musica e prendere appunto la direzione di un teatro così importante?
Guardi, io ho iniziato giovanissima e mi sono occupata da una grande passione per la musica da camera. All'epoca lavoravo per piccole organizzazioni locali qui a Napoli e organizzavo gruppi di musica da camera nei bei cortili della nostra città, quindi molto spesso cercavamo di recuperare i cortili di questi antichi palazzi e lì facevamo dei piccoli festival. E mi sono accreditata in questo panorama culturale, ho avuto la possibilità di lavorare al San Carlo e al San Carlo ho iniziato pian pianino a lavorare in tutti i settori del teatro. Ho iniziato con la produzione e quindi per circa 4 anni ho iniziato a capire come funzionava un teatro e dalla produzione sono passata al... mi sono sempre occupata però di recuperare dei donors, degli sponsor per il Teatro San Carlo, perché da sempre c'è questa necessità di sostenere queste attività culturali. Purtroppo i contributi non bastano e i privati molto spesso sono difficili da trovare. E sono passata quindi anche alla direzione del marketing, delle relazioni istituzionali. Per un paio d'anni ho lasciato il teatro e sono stata il capo del cerimoniale delle relazioni internazionali del Comune di Firenze, una bellissima esperienza, ma mi mancava troppo il teatro e quando il teatro mi ha richiamato sono ritornata a Napoli e sono diventata il direttore delle relazioni istituzionali e poi con la venuta del sovrintendente Lisner sono stata promossa direttore generale. E, diciamo, una carriera costruita all'interno del teatro passo dopo passo.
Certo, preferiamo chiamarla direttrice se non le dispiace. Quindi ha abbandonato lei le sue esperienze in scienze politiche e sociologia. Però diciamo che lei...
Che sono state però utilissime.
Immagino, certo. Una delle grandi soddisfazioni, immagino queste sono state iniziative che lei proprio ha curato sin dalla nascita, sono il Facebook e Twitter. Voi siete a vertici internazionali elevatissimi.
Sì, devo dire che da sempre, da quando c'è stato questo cambiamento dei linguaggi, delle nuove tecnologie, la mia attenzione è stata quella di costruire un team molto forte di giovanissimi che all'interno del teatro ha utilizzato questi nuovi strumenti, oramai sono diventati vecchi anche questi, e abbiamo creato un team molto capace che tra l'altro viene allargato di anno in anno da giovanissimi che sono sempre più esperti nelle nuove tecnologie e che ci hanno portato ad avere risultati interessanti in termini di comunicazione. Ma le dico, abbiamo fatto una cosa speciale con Facebook quest'anno, credo che lei abbia avuto modo di conoscere questa nostra esperienza legata a Cavalleria Rusticana. Con Facebook abbiamo lanciato per la prima volta in piena pandemia un'inaugurazione del teatro con un biglietto simbolico di 1,09 euro e abbiamo avuto un boom di ascolti di oltre 50.000 persone collegate per questa prima, naturalmente collegate da tutto il mondo. Ed era la prima volta che Facebook metteva a disposizione uno strumento a pagamento e ha scelto di farlo con noi proprio perché conosceva le caratteristiche del teatro e i numeri del teatro rispetto all'utilizzo dei social. È diventato questo un case history americano. Abbiamo fatto un bellissimo ponte dall'America, Londra, Napoli ed è stato un successo che poi è stato ripreso da tutti i media.
Certo, voi siete, quando detto a vertici internazionali, per quanto concerne i teatri ovviamente, siete al sesto posto al mondo. Twitter avete niente meno che 110.000 iscritti come teatro, quindi veramente niente male. Senta, so che la devo purtroppo lasciare per motivi di tempo, però mi auguro di poterle parlare nel corso della stagione perché abbiamo presentato soltanto poche opere e voi ne avete in calendario veramente moltissime con nomi prestigiosi. Prima di andare una curiosità, perché l'abbiamo già discussa con Beatrice Venezzi e Gianna Fratta, il linguaggio di genere. Lei preferisce essere chiamata direttore o direttrice?
No, guardi, allora, io sono attenta alla parità di genere da sempre, ed è anche un mio impegno, diciamo, politico, sociale, da quando ero ragazzina. Quindi preferisco essere chiamata direttrice, però se mi chiamano direttore non ne faccio un dramma, ecco.
Quindi ci abbiamo azzeccato, ci siamo allineati a Gianna Fratta e Beatrice Venezia, e quindi siamo veramente felici che non se l'è presa. A questo punto, direttrice Emanuela Spedaliere, è stato veramente un piacere parlarle, e soprattutto la ringraziamo per averci presentato il teatro più bello del mondo, che è il Teatro San Carlo di Napoli. E, dottoressa Spedaliere, grazie.
Grazie a voi per questa opportunità, vi prego, teniamoci in contatto e lanciamo un appello a questa comunità italiana di venire a Napoli e venire a sentire le opere dal vivo. Un'ultima cosa voglio dire, che noi stiamo per varare una piattaforma digitale molto importante, e quindi sarà possibile che queste opere in stagione possano essere viste da tutto il mondo. Quindi magari il prossimo approfondimento lo faremo su questo.
La ringrazio.
Come no, certo, grazie a lei. Buona giornata a tutti.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.